Hospice, un termine, un luogo che spesso ad uno sguardo superficiale possono essere immaginati senza speranza, un luogo la cui soglia si varca quando ormai a prevalere sono consapevolezza e rassegnazione di una fine inevitabile vicina. Insomma, ancora troppo spesso quando si arriva lì non c'è più nulla da fare. In realtà così non è. Siamo entrati in hospice con Vito Verrastro e Pino D'Andrea che vi lavorano e che hanno accolto e raccolto le storie di molte delle persone che in questo luogo hanno assistito. Le hanno fermate sulle pagine di un libro, ho cullato la paura, ho ricevuto storie, ho imparato a gestire le emozioni, ho imparato a sentirmi fortunato. Pino, essere infermieri in hospice che cosa vuol dire?
Beh, innanzitutto buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Io vorrei partire da un'altra domanda. Perché un infermiere sceglie l'hospice? È una scelta, un'intuizione, è una fuga, è una forma di coraggio, o solo professionalità? O per qualcosa di già conosciuto, quale l'amore? Oppure si tratta, in ultima analisi, di un bisogno? Io ho scelto l'hospice per soddisfare un mio bisogno. Il bisogno di riconoscermi, perché dopo circa 26 anni di cardiologia emodinamica avevo la necessità di scoprire chi sono io, cosa sono diventato, cos'è veramente importante per me. Ecco, in questo percorso lavorativo avevo maturato ancora il bisogno di crescere, perché c'è un altro mondo, altro da scoprire, da sperimentare, da costruire oltre i pregiudizi, le sentenze e la sofferenza. Per avere una nuova visione della vita, dove la vita spiega in qualche maniera la morte e la morte spiega la vita. Il bisogno anche di riscoprirmi come persona nuova, persona capace di saper affrontare il tema del fine vita con estrema delicatezza, sensibilità, spiritualità. Una persona che non sfugge dalle proprie responsabilità e che sappia difendere la dignità umana, interessarsi alla persona, alla coscienza, all'io, alla purezza delle parole. Ad inventare nuovi linguaggi, nuovi segni. Forse tutto questo ha un senso. Lavorare in hospice ha un senso. Forse tutto questo è racchiuso in una ricerca di senso da parte mia. L'uomo è una metafora che costruisce e decostruisce se stessa nel continuo rinnovamento del proprio senso. Ecco, la ricerca di senso esistenziale che va oltre il semplice abitare, dove le parole amore, fatica, difficilmente vanno a braccetto, perché sanno di antico, ma dove ognuno di noi può scegliere se faticare o no. Finito.
Il titolo del libro è Ho cullato la paura. Che cos'è la paura?
Beh, la paura è un'emozione che fa parte della vita, che ci aiuta ad affrontare situazioni di pericolo. Durante un percorso di malattia e in cure palliative, la paura accompagna la persona malata, diventando paura di soffrire, paura di abbandonare i propri cari, paura di morire, manifestandosi a volte prepotentemente con momenti di ansia, angoscia, sconforto. Capita spesso nel lavoro quotidiano in hospice di ricevere richieste di aiuto manifestate con la risposta alla nostra domanda cosa c'è? La persona risponde ho paura. Oppure il familiare che ci dice che il suo caro sta piangendo. Per questo non ci sono molte pillole a disposizione, ma in questi momenti dobbiamo avvicinarci alla persona, farci carico delle sue paure, cullare la paura, appunto, come il titolo del nostro libro. È come una mamma culla il suo bambino tra le sue braccia, donandogli serenità. Noi dobbiamo guardare la paura negli occhi e renderla quantomeno più sopportabile. Placare la sofferenza e l'inquietudine, poter regalare un sorriso. Questa relazione di aiuto ci permette di accogliere e trattare la paura e allo stesso tempo, attraverso l'ascolto attivo, ricevere la storia di malattia e il vissuto delle persone, cosa che ci ha permesso di raccogliere le storie contenute nel nostro libro.
Pino, come si cura la paura?
Come si cura la paura? Si può fare, la domanda, mi pongo un'altra domanda, si può fare di un limite una possibilità? Beh, io circa 18 anni fa ho avuto questa grande possibilità, quella di scegliere, tra il nulla o l'incompleto e la paura. E io ho scelto la paura. Ma cos'è la paura? È semplicemente una domanda o una risposta? È È una forma di consolazione? È una bugia che ci raccontiamo per sopportare l'esistenza? O davvero significa prenderci appieno la qualità del tempo che ci è assegnato? Onestamente, io non so chi l'abbia inventata. Non dico che ne sono innamorato, ma di sicuro mi attrae. È chiaro che operare in hospice è come sentirsi parte importante di una scacchiera piena di limiti, di imperfezioni, a muoversi in un delicatissimo equilibrio tra persona e ruolo, oscillando così tra una empatia disperata e un asettico distacco da quelli che sono i propri sentimenti, le proprie emozioni. In questo stato di confusione, oserei dire di frustrazione del conoscere, del sapere, la paura è diventata una quotidiana compagnia. Non liberandomi, ma pronta a sovraccaricarmi di dubbi e domande, facendo crollare il castello delle certezze, dentro il quale è facile trincerarmi. Detto questo, come si culla la paura? Lavorando con passione. È quella che ci definisce, passione per ogni cosa che si intraprende per gli altri, con la massima dedizione, cura e attenzione, ma anche passione nel rispettare le proprie idee e a difenderle, a cambiare tutto ciò che ci trattiene dal migliorarci, cullare la paura per andare oltre quel muro dell'indifferenza, con un unico impegno, portare luce, vicinanza, condivisione e conforto in quel luogo e nelle persone che lo popolano in maniera diversa e non lesiva nei confronti dell'intimità e di sconforto, nei momenti di dolore e di sconforto, accettando quello che è lo scacco di una reciprocità, l'assenza finale di risposte fatte di silenzio. Cullare la paura è come vivere il mondo oltre. È un mondo parallelo, diverso, che ci scorre accanto, nel quale è difficile entrare, starci dentro, ma restare fa parte del vincere.
Vito, come si gestiscono le emozioni?
Le emozioni si gestiscono offrendo aiuto senza inibire l'emotività e senza annullare se stessi. Questo è il nostro obiettivo quotidiano. Entrare in hospice per me non significa avvicinarmi a persone che stanno per morire, ma significa avvicinarmi a persone che vivono. Partendo dal presupposto che quando non c'è più niente da fare per la malattia, c'è ancora tanto da fare per la persona, ecco che l'empatia, la compassione, la relazione di aiuto trovano un senso se matura dentro di noi la consapevolezza che nonostante l'epilogo non è la guarigione, si è sempre d'aiuto. Comprendere che è sempre possibile prendersi cura delle persone fino alla fine. Capire che la carezza offerta il giorno prima della morte non è stata vana, ma in quel momento ha rappresentato la nostra vicinanza alla persona. Certo, il rischio burnout è sempre presente, ma rimane un rischio quando a prevalere è la certezza che la nostra presenza vicino alle persone ha contribuito a migliorare la qualità della vita, a ridurre il livello di sofferenza e di dolore, a dare sollievo e conforto e a rispettare la dignità della persona.
Pino, l'ultima parte del sottotitolo del vostro libro dice: ho imparato a sentirmi fortunato.
Sì, tante volte, vedete, ci viene facile accostare la fortuna ad una grande vincita, no? Altre volte magari a una caduta dal terzo piano se, e non aver riportato delle lesioni gravi. E anche per tanti altri esempi. Ma questo si chiama colpo di fortuna. E sentirmi fortunato significa avere la consapevolezza della mia condizione, della mia esistenza, dell'essere vero e quella facoltà che mi viene assegnata di sentire, di capire, di spiegare, ma è anche ricerca di senso profondo, non tanto per le cose che possiedo, ma per il valore affettivo che si riceve e che mi hanno insegnato a pensare, a vivere come persona libera. E questo grazie al mio lavoro, con i suoi colori, le tracce. Sono lì a raccontare il mio vissuto, il mio vivere, il mio abbracciare e osservare in modo diverso, soprattutto a testimoniare la più alta forma di gratitudine alla vita. Ho imparato a sentirmi fortunato stando accanto alle persone in cerca di vita autentica, che hanno sete di relazioni umane libere e profonde, di addolcire quell'amore che fatalmente innerva i rapporti umani, che hanno ancora voglia di gustare e sentire il calore degli affetti più veri. Ho imparato a sentirmi fortunato nel fare cose normali, come camminare, mangiare, bere, ridere, parlare, Per questo sono grato alla vita più che mai.
Vito, una storia che ti ha particolarmente toccato.
Ma una storia tra le tante può essere la storia di Antonella, contenuta nel nostro libro. Antonella, che dopo un lungo e travagliato percorso di malattia, decide di ritornare a Potenza, in hospice appunto, per trascorrere l'ultimo tratto della sua vita. Antonella è una ragazza molto provata fisicamente, ma ancora lucida, aperta al dialogo e con una disarmante consapevolezza della propria condizione. Dopo qualche giorno le chiedo se fosse intenzionata a parlarmi della sua vita, a raccontarmi della sua malattia. Lei accetta con riluttanza, sostenendo che non era abituata a scrivere. Ma con mia grande sorpresa, dopo qualche giorno, mi consegna la sua testimonianza, scritta su fogli di un bloc notes, che in un secondo momento saprò essere stata scritta di getto durante una notte insonna. Credo fermamente che l'occasione di scrivere offerta ad Antonella sia stata la chiave per lasciare che il suo dolore defluisse sul foglio bianco, consapevole com'era del fatto che all'indomani qualcuno sarebbe passato a ritirare il suo scritto. Difatti, al mio rientro in reparto, lei mi accolse dicendomi: Vito, quella cosa è sul comodino. Il foglio bianco ha assunto un valore grazie alla relazione empatica che si è instaurata tra noi due. Considero lo scritto di Antonella come un ottimo raccolto fruttifero, nonostante sia scaturito da un percorso di fine vita. La possibilità offerta ad Antonella di sentirsi ancora utile. Antonella ci lascia, circondata dalla presenza dei suoi cari e in serenità, grazie alla sedazione palliativa. Ma il suo scritto, la sua testimonianza, diventa una traccia, un ricordo della sua vita, un messaggio per i propri cari. In questo modo la sua anima continuerà a vivere per sempre.
Pino, un episodio che ti porterai dentro.
Certo, ecco, questa e non è una storia, perché solitamente una storia ha un inizio e una fine. Questo è un episodio felice finito a metà. Ecco, una mattina, quasi a fine turno, mi è capitato di accogliere il signor Antonio, di anni 78, con diagnosi di CIA polmonare, accompagnato dai suoi due figli, entrambi quarantenni. Il signor Antonio è una persona orientata, aperta al dialogo, a tratti disproiche e sofferente, si mobilizza con cautela in forma autonoma. Ho svolto la solita accoglienza presentando l'equip, la struttura e quelli che sono i nostri principi ispiratori, cioè quelli che animano le cure palliative. Ho terminato il mio turno da lì a poco e dopo aver salutato tutti ci siamo dati appuntamento alla sera del giorno dopo. Ero di notte, dovevo fare il turno di notte. All'indomani, al mio rientro in hospice, mi fu comunicato il decesso del signor Antonio, avvenuto nel primo pomeriggio, a seguito di una grave crisi respiratoria. Non colsi bene la scomparsa. Dopo il giorno di riposo, rientro in servizio di pomeriggio, quando intorno alle ore 16 vidi davanti alla nostra postazione i due figli del signor Antonio. Mi avvicino e con fremente cura e attenzione porgo loro le mie sentite condoglianze. Loro a turno mi abbracciano con commozione controllata e mi dicono: Pino, sono qui, siamo qui per dirti grazie. Io rimasi quasi senza parole, dissi semplicemente: mi dispiace non essere riuscito a condividere altri momenti importanti con voi. E poi sento di non aver fatto niente di importante in questo vostro breve soggiorno. Il figlio, tenendomi ancora la mano un po' tremula, mi disse: Pino, siamo venuti qua. Siamo voluti venire qui subito per dirti grazie. Tu non puoi immaginare cosa ha significato per mio padre e per noi, per la prima volta, vedere un infermiere che ci viene incontro e ci accoglie con un sorriso, dandoci la mano e ci dice: ciao, io sono Pino, sono un infermiere di questo reparto. Non hanno aggiunto altro, se ne sono andati in silenzio e con discrezione, con il cuore in mano. Io probabilmente, se dovessi rincontrarli, non li riconoscerei, ma di sicuro loro si ricorderanno di me. È vero, il mio ciao non è bastato a cambiare la mia vita, né quella dei due ospiti, ma tanto di fresco e di nuovo è rimasto dentro ognuno di noi. È tutto.